nella Epifania, la prima dopo questa festività, e abbiamo però anche la festività della Sacra Famiglia di Giuseppe, Gesù e Maria a Nazareth, con la memoria, quindi, oltre che quindi la messa della festività della Sacra Famiglia, la memoria della domenica nell'ottava e della festività della Epifania, che è commemorata per tutta la settimana dopo il 6 gennaio. Durante questa settimana vi sarà appunto l'ottava della Epifania con il Vangelo del battesimo di Gesù, e poi domenica prossima giungiamo alla seconda domenica dopo l'Epifania, il Vangelo sarà quello delle nozze di Cana, e la messa, vi ricordo, essendo la terza domenica del mese, la Santa Messa sarà qui a Ferrara il mattino alle ore 11:30, invece a Modena alle ore 9, tutte le terze domeniche del mese. Questa festività della Sacra Famiglia è stata voluta da Papa Benedetto XV, quindi all'inizio del XX secolo, mentre di già alla fine del secolo precedente Papa Leone XIII aveva voluto che tutte le famiglie cristiane si consacrassero alla Santa Famiglia di Nazareth, la famiglia di Gesù Cristo. Il Vangelo fino allora di questa domenica nell'ottava della Epifania è però rimasto lo stesso, quindi la festività della Sacra Famiglia non ha soppresso il passo del Vangelo che era letto in questa domenica, ma lo ha inserito nel quello della festività, ovvero sia quello che vi ho appena letto, quelle pagine del Vangelo di San Luca che, ricevendo il racconto di questo episodio della vita di Cristo dalla bocca stessa di Maria, che era presente e che infatti testimonia essere lei la fonte di questa informazione, proprio dalle parole finali del Vangelo, in cui ci viene detto che Maria si ricordava di tutte queste cose, conservava tutte queste cose, meditandone nel suo cuore. E come le ha meditate per anni e anni nel suo cuore, così le raccontò a San Luca, il quale ci testimonia che, non avendo conosciuto Cristo, interrogò tutti coloro che l'avevano conosciuto, tra i quali appunto la madre di Gesù. Questo episodio, che quindi ci viene dalla bocca di Maria, potremmo dire, ci racconta dello smarrimento al Tempio, è il quinto mistero dei gaudiosi, la quinta diecina dei misteri gaudiosi, lo smarrimento al Tempio del bambino Gesù. A Natale abbiamo adorato il bambino appena nato, adesso lo vediamo di già diventare adolescente e quindi recarsi con la sua famiglia e assieme anche a tanti altri abitanti di Galilea nell'annuale pellegrinaggio a Gerusalemme. Per lui un momento particolarmente importante perché, secondo la legge di Mosè, a 12 anni il bambino Gesù, come tutti gli altri della sua età, diventava per così dire maggiorenne, nel senso che era tenuto quindi a tutte le osservanze legali. Ed ecco quello che voi sapete cosa accadde: tornando in Galilea, la carovana dei pellegrini giunge alla prima tappa, al primo giorno di viaggio, e Giuseppe e Maria si accorgono che il giovane Gesù non è con loro. Probabilmente perché Giuseppe pensava che era rimasto con sua madre assieme alle donne, e invece Maria pensava che ormai, essendo dichiarato anche legalmente adulto, si trovava con Giuseppe assieme agli uomini. Ed ecco che, giunti al primo giorno di viaggio, non trovano più Gesù. Ci vorrà un altro giorno quindi per ritornare nella città. Ed ecco che all'inizio del terzo giorno lo vanno a cercare nel Tempio di Dio, è lì che lo trovano, in mezzo ai dottori, con il tipico sistema che c'era nelle sinagoghe, nelle scuole, dei maestri Egli pone delle domande sulla legge e ascolta le risposte dei maestri e allo stesso modo pone altre domande. E in questo modo si discuteva, come anche poi Cristo farà tante volte con i suoi avversari, per esempio i farisei, si discuteva della legge di Dio. Gesù cercava di far penetrare loro, probabilmente di già, il vero e autentico concetto del Messia, chi doveva essere questo Messia tanto atteso e come invece non dovevano intenderlo. Tutti conosciamo l'angoscia di Maria e di Giuseppe, la Santa Vergine che parla, rivolgendosi a Gesù: perché ci hai fatto questo? Tuo padre e io ti cercavamo angosciati. Questi tre giorni non sono casuali. Il Signore ha voluto in un certo senso che Maria, sua madre, e Giuseppe soffrissero di già anticipatamente quel dolore grande che Maria Vergine soffrirà al momento della passione di Gesù. Anche lì ci sono tre giorni di incredibile sofferenza, quando Cristo muore la sera del venerdì e risorgerà solamente alle prime ore dell'alba della domenica. Sono quei tre giorni, come dice Gesù, tra la sua morte sulla croce e la sua risurrezione. In quei momenti Maria sarà privata della presenza del suo figlio, il cui corpo, coperto di piaghe e di ferite, giacerà nel sepolcro. Anche in questo episodio dell'infanzia di Nostro Signore, Maria e Giuseppe sono privati della presenza di Gesù, hanno nel cuore l'angoscia e il dolore di temere persino per la sua vita, come già era successo quando era bambino appena nato o nato da poco, con la minaccia di strage di Erode il Grande, del vecchio Erode. Allora Gesù ci fa capire meglio quali siano le cose del Padre suo. Egli risponderà a Maria e Giuseppe, che sul momento non capiranno in profondità questo mistero: perché mi cercavate? Non sapevate che dovevo essere tutto alle cose del Padre mio? Queste cose del Padre mio non era solamente disputare coi dottori del Tempio, ma iniziare in un certo modo quell'opera della redenzione che avrà il suo compimento proprio con la passione, la morte e la risurrezione di Gesù. E questa l'opera del Padre suo, che è Dio, al quale Gesù faceva allusione. Questo episodio è l'unico che ci è narrato per raccontare, per così dire, i 30 anni circa di vita nascosta di Nostro Signore. Dio ci ha fatto uomo, è venuto sulla terra e dei 30 anni, 33 anni circa che ha voluto vivere in mezzo a noi, ben 30 li ha passati a Nazareth, tranne il breve periodo a Betlemme e in Egitto, a Nazareth nel nascondimento, cioè ignoto al mondo intero. Sappiamo che Gesù durante quei lunghi anni non fece alcun miracolo. Sappiamo che lavorò con San Giuseppe, aiutandolo, conoscendo il lavoro manuale e la fatica quotidiana. Sappiamo che, come dice il Vangelo, cresceva in età, in sapienza e in grazia. Non poteva crescere la sua grazia, che fin dal primo momento era massima, dell'unione con Dio in quanto uomo, ma ne cresceva la manifestazione davanti agli uomini. Non poteva crescere la sua sapienza divina, perché Gesù è la sapienza stessa, ma cresceva la conoscenza sperimentale che come uomo aveva il Signore, e cresceva la manifestazione della sapienza di quel bambino mano a mano che diventava grande, così la manifestava agli uomini adattandola alla sua età e alla sua maturità. E poi sappiamo di quei 30 anni di vita che altro sappiamo. Il Vangelo ce lo riconduce in una parola sola: et erat subditus illis. Gesù Cristo, il creatore del cielo e della terra, Dio fatto uomo, fu sottomesso, obbedì, cioè per tutta la vita, a San Giuseppe e a Maria, a sua madre e a colui che in tutti i sensi veramente ha svolto le funzioni del padre, il padre putativo e legale di Gesù, che però lo curò e lo protesse come un vero padre con un vero figlio, ed era poi sposo di Maria Vergine legittimo, e quindi merita questo titolo che gli dà Maria: tuo padre e io ti abbiamo cercato. Gesù ha obbedito a San Giuseppe, Gesù ha obbedito alla Vergine Maria, eppure era infinitamente superiore all'uno e all'altra. Ha voluto però quindi darci l'esempio di come egli ami l'umile obbedienza, e nel caso particolarmente verso i propri genitori. Quel Gesù che poi obbedirà al suo Padre Celeste, al suo Padre Divino, fino alla morte e alla morte della croce, perché questa è la volontà del Padre suo, obbedì agli ordini molto più semplici e della vita quotidiana che gli diedero Giuseppe e Maria. Il Signore ha voluto quindi nascere in una famiglia, vivere in una famiglia, non come Adamo che è stato creato adulto da Dio. Ha voluto essere bambino, ha voluto avere un padre, una madre, ha voluto vivere nel seno appunto della famiglia. Allora ecco che la Chiesa ci dà come modello di tutte le famiglie cristiane la famiglia di Nazareth, una famiglia tutta centrata su Gesù Cristo, una famiglia fedele a Dio, una famiglia che si reca a pregare secondo la divina volontà, secondo la legge divina, una famiglia nella quale Gesù è al centro di ogni cosa, ma una famiglia anche dove trionfa l'amore, dove trionfa la carità, dove trionfa la sopportazione delle croci, delle pene e delle difficoltà di questa vita per amore di Dio. Nello stesso tempo, quindi, la famiglia di Nazareth ci viene data come modello proprio nel momento in cui invece la famiglia ha incominciato a subire gli attacchi più terribili da parte del mondo, dello spirito del mondo e del demonio. Nel mondo antico la famiglia esisteva, ma in maniera imperfetta. È solo Gesù Cristo che ha riportato il matrimonio, da cui nasce la famiglia, alla volontà originaria di Dio. Matrimonio indissolubile, quindi, matrimonio fedele, matrimonio monogamico, così come era all'origine, così come lo ha restaurato Cristo. Ci sono voluti secoli perché i nostri più lontani antenati passassero dalla barbarie dell'uomo pagano alla meraviglia, seppur con tutte le debolezze e le fragilità umane, della famiglia cristiana. Ma ecco che il nemico, cercando di abbattere la Chiesa, cerca di abbattere la famiglia. I protestanti di già iniziarono a ridurre il matrimonio da sacramento, come l'aveva elevato Gesù, cioè canale della grazia, lo hanno ridotto a un semplice contratto naturale, spogliandolo di tutto ciò che c'era di sacro. Lutero permise persino a un principe che lo proteggeva la bigamia. Questa desacralizzazione del matrimonio e della famiglia portò i suoi frutti con la rivoluzione francese, e per la prima volta istituì nella cristianità il cosiddetto matrimonio civile, che bisognerebbe chiamare incivile, empio, blasfemo, per i battezzati che in questo modo rinnegano la loro fede in Gesù Cristo. E poi naturalmente con il cosiddetto matrimonio laico, potremmo dire così, ecco che il matrimonio ritorna, ripiomba nella barbarie del mondo pagano e anche nella barbarie, o meglio, nella imperfezione della tolleranza mosaica per il divorzio, per il ripudio. Quindi viene rotta l'indissolubilità del matrimonio. E proprio per queste minacce, quella del matrimonio civile laico e quella del divorzio, che la Chiesa volle l'istituzione di questa festività, della Sacra Famiglia. E noi ci ritroviamo oggi non solo con queste piaghe, ma anche con piaghe ancora peggiori. Praticamente il matrimonio sta scomparendo ovunque, come stanno scomparendo le vocazioni religiose e sacerdotali, così allo stesso modo scompaiono le famiglie. Non ci dobbiamo stupire perché l'una genera l'altra. E poi siamo forse quest'anno proprio alla vigilia nel nostro paese, che dove c'è la sede di Pietro, siamo persino alla vigilia di questa pseudolegge infame che rovescia persino i principi basilari della natura, che vuole che il matrimonio sia l'unione di un uomo e di una donna in vista della procreazione dei figli, procreazione e educazione dei figli. Anche questa verità elementare che gli uomini di tutti i tempi hanno riconosciuto come qualcosa di evidente viene ora negata. Viene negata e vuole essere negata persino da coloro che pretendono di essere autorità. Ebbene, e questo è qualcosa di particolarmente spaventoso e orrendo. Allora è importante che i cristiani, profondamente convinti della loro fede, non si lasciano trascinare da questa marea, da questo spirito che è tutto attorno a noi, che ormai ci circonda sempre di più. E soprattutto la gioventù deve capire prima di tutto l'importanza di questi due stati di vita che il Signore ha santificato col suo esempio. L'importanza di una vita consacrata a Dio, come Gesù ce ne dà l'esempio lasciando Giuseppe e Maria per occuparsi tutto delle cose del Padre suo, come fece, come modello, all'età di 12 anni, proprio abbiamo letto nel Vangelo di oggi. Che quindi vi siano giovani generosi che sono pronti a lasciare tutte le cose del mondo per seguire Dio e per operare, lavorare per la salvezza delle anime. Nello stesso tempo che gli altri giovani che vogliono legarsi nel vincolo del matrimonio non pensino che è una via più facile, perché è una via oggi estremamente difficile, anche se non voglio scoraggiare nessuno, la quale bisogna entrare con convinzione profonda e con fede ferma e con grande prudenza. E allora è importante che la persona che si sceglierà per spartire la nostra vita fino a che la morte non ci separi debba essere una persona con la quale si condividono tutte le cose, anche cose naturali devono unirci, ma soprattutto la fede. Deve prima di tutto, come fondamento basilare di una famiglia, avere la medesima fede, di avere i medesimi principi morali, di avere i medesimi principi educativi. Tutto questo fondato sul Vangelo e sull'insegnamento della Chiesa, sulla fedeltà alla tradizione da trasmettere. Questa unione di vedute, questa unione nella medesima fede, deve esserci prima del matrimonio. Non bisogna sperare che dopo cambieranno le cose, bisogna farlo prima. Bisogna pensare alla persona con la quale qualcuno vuole unirsi in matrimonio come alla madre o al padre dei propri figli, e quindi bisogna pensare anche al ruolo che dovrà svolgere nei confronti loro. E allora, dopo essere futuri sposi, si diventa genitori. Allora, genitori, bisogna pensare al compito importantissimo dell'educazione cristiana nei confronti dei propri figli. Oggi è estremamente difficile poter trasmettere, di già per molti è difficile poter trasmettere la vita a dei figlioli, bisogna pensarci, volerlo, farlo, e nello stesso tempo bisogna trasmettere la vita sovrannaturale. Quello che era sufficiente nel passato non è più sufficiente oggi, cioè, visto che i tempi sono molto peggiori che nel passato, bisogna fare degli sforzi non doppi, non tripli, ma 10 volte di più di quello che si è fatto un tempo per poter trasmettere e conservare la fede ai propri figli, anche se naturalmente dipende anche da loro e dalla grazia di Dio che non manca. E quindi bisogna pensare anche che mentre una volta tutta la società veniva in soccorso dei genitori per aiutarli in questa opera di educazione dei figli, oggi invece non troviamo un soccorso ma un nemico in chi ci dovrebbe aiutare, un nemico nello Stato e nella scuola e un nemico anche non nella Chiesa, che invece è la nostra madre, ma in tanti uomini di Chiesa, modernisti, che hanno rinnegato la fede e che non aiutano, anzi sono di intralcio per la perseveranza nella fede dei figli. E quindi bisogna che i genitori sorveglino 10 volte di più i propri figli di come non facevano prima, e abbiano cura dei loro figli 10 volte di più di quanto non facevano prima. E tutto quello che si fa, dobbiamo dirci, non è ancora sufficiente, bisogna cercare di fare qualche cosa di più. Dobbiamo quindi pregare moltissimo per le famiglie cristiane affinché si possa, e sarà qualcosa di gigantesco, ritornare a questo modello della famiglia di Nazareth, che bene o male, malgrado le debolezze, le fragilità della natura umana, è stato per secoli il modello della nostra società cristiana, che ha mantenuto quindi anche la società stessa, che è composta di famiglie, e che ha assicurato quindi il bene e la prosperità temporale ed eterna di generazioni e generazioni di battezzati, che oggi, purtroppo, bisogna dirlo, non c'è più. Quindi rendiamoci conto della gravità del momento, e ancora di più quindi consacriamo le nostre famiglie alla Sacra Famiglia. Chi è solo non pensi di essere solo, nessuno è solo, perché abbiamo tutti una famiglia più grande che ci unisce tutti, che è il corpo mistico di Gesù Cristo, che è la Chiesa. Siamo tutti membri di un medesimo corpo, siamo tutti membri dello stesso corpo e quindi uniti l'uno con l'altro da un vincolo di carità. Questo vincolo di carità è raffigurato visibilmente dalla comunione, quando tutti quanti noi ci nutriamo dello stesso corpo e beviamo allo stesso sangue, diventando quindi incorporati al medesimo Cristo. Che il Signore ci mantenga uniti a Lui, che non permetta mai che siamo separati da Lui, e che ottenga a noi e possibilmente alle famiglie intere di raggiungere la vita eterna. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia. Credo in nome di Dio, Padre, Onnipotente, Fattore, Cielo e Terra, Visibile.